Le confessioni di Sant'Agostino, libro secondo, il sedicesimo anno, capitolo primo, un triste ricordo. Voglio ricordare il mio triste passato, le sconcezze commesse e la corruzione carnale dell'anima mia, non certamente perché le ami, ma per amare te, mio Dio. Lo faccio per amore del tuo amore. Ricordo quel tempo di perversione con amarezza. Donami la tua dolcezza, dolcezza che non inganna, dolcezza ineffabile e sicura. Raccoglimi e rimettimi a posto. Illuso, mi ero disperso in vari sentieri, evanescenti, vani, staccandomi da te, che sei l'unità. Nell'adolescenza, infatti, fui preso dalla passione di soddisfare gli istinti più bassi. Oscuri e tenebrosi amori mi resero inferiore alle bestie. Desideravo solo di piacere a me e agli altri. Non mi interessava se agli occhi tuoi la mia immagine era svanita e putrefatta. Capitolo secondo. Amare e sentirmi amato. Mi dilettava amare ed essere amato, non certo nei limiti di una luminosa amicizia. Dal limo melmoso della concupiscenza e dagli istinti sessuali della pubertà esalavano vapori densi che avvolgevano e oscuravano il mio cuore, tanto da non discernere più l'azzurro luminoso dell'amicizia in quella fosca caligine della concupiscenza. La fragile età era trascinata giù per i dirupi delle passioni e affogava nel gorgo dei vizi. Assordato dallo stridore di quelle catene di morte, mi allontanavo sempre più da te. Incombeva su di me la tua collera e io non l'avvertivo. Tu mi lasciavi andare, tacevi. Ho futuro gaudio dell'anima mia. E io venivo sballottato qua e là, mi sfogavo, mi immergevo, ribollivo tra quelle fornicazioni. Tacevi allora, e io me ne andavo alla deriva, sempre più lontano. Le sofferenze aumentavano, ma chi vi badava? Andavo orgoglioso della mia abiezione e di quella della mia inquieta stanchezza. Sarebbe stato meglio, per calmare l'affanno delle passioni, indirizzare verso ben altre bellezze quelle fugaci e vane attrattive. Prefiggersi una meta, il matrimonio, per esempio, ove gli ardori della mia età potessero placarsi in più soavi piaceri. La procreazione della prole, come prescrive la tua legge. Tu, oh Signore, fai spuntare i virgulti della nostra morte. E con il tocco della tua mano lenisci il dolore delle spine a coloro che sono stati cacciati dal tuo paradiso. La tua onnipotenza non ci ha abbandonato. Siamo noi che ci siamo allontanati da te. Avrei dovuto ascoltare con più attenzione i tuoni che provengono dalle tue nubi, e cioè i predicatori. Avrete tribolazioni nella carne in questa vita, e io vorrei risparmiarvele. È cosa buona per l'uomo che non unirsi a donna. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie. Se avessi ascoltato con più attenzione queste parole, e se fossi rimasto eunuco per il regno dei cieli, quale felicità mi avrebbero donato i tuoi amplessi? Invece mi scatenai sventurato, abbandonandomi all'impeto della corrente. Non mi curai affatto di te e delle tue leggi. Oltrepassai ogni limite, ma non potei sfuggire ai tuoi castighi. E chi lo potrebbe? Tu, infatti, nella tua misericordia mi eri sempre vicino e cospargevi di profonda amarezza tutte quelle illecite edilizie, perché mi decidessi a cercare la vera gioia in te e non nel peccato. È faticoso l'osservare il tuo comando, ma nella sofferenza è la nostra salvezza. Vuoi che diamo la morte al peccato per non morire lontani da te? Sono io che do la morte e faccio vivere, io percuoto. Avevo solo 16 anni e già ero così lontano da te e dalle delizie della tua casa. Lo stimolo della libidine aveva preso il sopravvento in me, come un pazzo mi era abbandonato mani e piedi a essa, disinvolto disonore e vergogna del genere umano, offesa alle tue leggi. I miei genitori non pensarono a curarmi col matrimonio. A loro premeva che divenissi un bravo oratore e riuscissi nelle dispute a convincere con belle parole. Capitolo terzo. Interrompi gli studi. In quell'anno interruppi gli studi. Ero stato a Matagua, una cittadina vicino a Tagaste, a studiare letterature d'eloquenza. Adesso sarei dovuto andare a Cartagine, era l'ambizione di mio padre, ma i soldi non c'erano. Mio padre era un modesto impiegato del municipio di Tagaste. Così si aspettava di rimediare la somma necessaria. Ma perché racconto queste cose? Certamente non perché interessino a te, ma perché attraverso di te possono arrivare a interessare i miei simili, gli altri giovani, almeno quei pochi che mi leggeranno. E perché? Perché io e loro riflettiamo seriamente da quale profondo abisso lanciamo il nostro grido a te. Chi meglio di un cuore contrito, che confessa e vive la sua fede, può colpire le tue orecchie? Chi allora non avrebbe lodato mio padre, quell'uomo che per mantenere suo figlio agli studi, in una città lontana, Cartagine, spendeva oltre le risorse del suo stipendio. Molti cittadini, più facoltosi di lui, non ci pensavano nemmeno a far studiare i propri figli. Mio padre, però, che tanto si interessava dei miei studi, non si preoccupava affatto della mia castità. A lui premeva che diventassi bravo nella dissertazione, anche se in me era il deserto della conoscenza di te. Tu solo, Signore, sei infatti l'unico, vero ed esperto agricoltore che può coltivare il campo del mio cuore. Capitolo sesto. Costretto all'ozio. Quando nel corso di quel sedicesimo anno tornai presso i miei genitori e fui costretto all'ozio, non potendo attendere agli studi per mancanza di mezzi, i rovi delle passioni coprirono la mia testa e nessuna mano venne a sradicarli. Anzi, mio padre, un giorno che andammo ai bagni insieme, mi vide ben fornito di organi genitali e già voglioso, benché ancora adolescente, di inquieti amori. In vista dei nipoti che gli avrei potuto dare, tutto contento partecipò alla gioiosa notizia a mia madre. Purtroppo si diventa ebbri quando si pensa solo alle creature e ci si dimentica di te, loro creatore. Un vino occulto ubriaca le volontà degli uomini e le sospinge verso le più ignobili bassezze. Ma nell'animo di mia madre avevi già iniziato la costruzione del tuo tempio e avevi cominciato ad abitarvi, mentre mio padre era appena catecumeno. Ella traselì all'udire le sue parole, e sebbene io non fossi ancora battezzato, fu presa da pia trepidazione e forte timore, paventando che io ti voltassi le spalle e mi rivolgessi altrove. Capitolo settimo. Preoccupazione della madre. Povero me. Mi permetto di dire che tu tacevi mentre mi allontanavo da te. Ma è proprio vero che tu tacevi? E da chi provenivano quelle parole di mia madre, tua devota, che tu facesti risuonare i miei orecchi? Nessuna di quelle parole mi scese nel cuore e non ne tenni alcun conto. Essa mi chiedeva, come ricordo bene nel profondo del cuore, l'angosciosa apprensione che trapelava dalle sue parole, di astenermi dalla fornicazione, specialmente dall'adulterio. A me, però, le sue parole sembravano raccomandazioni del donnicciole e mi sarei vergognato di metterle in pratica. Invece venivano da te, mentre io credevo che tu tacessi. Ma non tacevi. La sua voce era la tua voce e disprezzando le sue parole io disprezzavo te. Sì, io, proprio io, tuo figlio, figlio della tua ancella, tuo servo. Nella mia stoltezza io procedevo a capofitto verso l'abisso, tanto cieco da vergognarmi tra i miei coetanei di non essere scatenato come loro. Li sentivo vantarsi delle loro turpitudini e gloriarsene. Io cercavo di fare altrettanto, non solo per il piacere che ne provavo, ma anche per le lodi che ne ricevevo. Bravo, bravo. Può esserci una cosa da vituperare più del vizio. Io invece, per non essere vituperato, diventavo più vizioso, fino al punto di raccontare colpe non commesse per stare al loro livello. Sarei stato loro scherno se mi fossi comportato da innocentino e un vile se fossi rimasto casto. con quali compagni andavo gironzolando per le piazze di Babilonia. Mi ravvoltolavo nel suo fango come se fosse cinamomo, unguento prezioso. Un nemico invisibile mi calpestava, premeva perché aderissi tenacemente al fondo della palude. Mi seduceva, io purtroppo mi lasciavo facilmente sedurre. E mia madre? Quella santa donna non viveva in Babilonia certamente, ma nei dintorni, e tardava a decidersi. Mi aveva raccomandato, sì, la pudicizia. Ma dopo aver saputo da mio padre lo sviluppo della mia virilità, che non si poteva certo togliere materialmente, avrebbe potuto incanalarla verso il matrimonio per evitare che degradassi in azioni vergognose che potevano diventare pericolose in avvenire. Non lo fece. Perché? Perché temeva che una volta sposato venisse meno la speranza, non quella della salvezza eterna che aveva affidato alla tua misericordia, ma quella che essi riponevano nella rinascita dei miei studi. Erano tutti e due interessati a questo. Ci tenevano troppo la mia buona riuscita. Mio padre, più che a te, pensava alla mia carriera. Mia madre, anzi, riteneva che la formazione culturale mi sarebbe stata di giovamento per un ritorno a te. Così mi sembra oggi di poter interpretare il comportamento dei miei genitori. In ogni modo, allentarono le briglie e furono meno severi riguardo ai miei divertimenti e a quello sfasamento dei miei affetti. Tutto, però, oh mio Dio, era avvolto da fosca caligine che oscurava il sole della tua verità, e l'iniquità eruttava da quella melma. Capitolo IV. Il furto delle pere. Lo sappiamo, il furto è punito dalla tua legge, oh Signore, e la tua legge è scritta nei nostri cuori, e nessun malvagio può cancellarla. Non c'è nessuno, credo, che ami essere derubato, nemmeno il ladro. Non importa se il derubato sia ricco e il ladro un poveraccio. Eppure io volli commettere un furto, non per necessità, ma così, per prendermi il gioco delle leggi, della giustizia, e spinto da un impulso di malvagità. Che cosa rubai? Le pere, e dire che ne avevo in abbondanza, e assai migliori, e le rubai non per mangiarle, ma solo per il gusto, il divertimento, di rubare e di peccare. Vicino alla nostra vigna c'era un albero carico di pere, di nessuna bellezza e di nessun sapore. Così, in piena notte, dopo aver giocato fino a tardi sulla piazza, andammo a scuoterlo e scaricarlo, comportandoci da veri ragazzi scellerati. Ci caricammo di tutti quei frutti e ce ne andammo. Ne assaggiammo solo qualcuno, ma poi li gettammo ai porci, soddisfatti di aver compiuto un'azione proibita. Hai capito, signori, chiaro io? Di cui tu hai avuto misericordia. Il mio cuore, come vedi, navigava nel profondo dell'abisso. Ora questo cuore ti confessi cosa andava cercando laggiù. Niente, solo la soddisfazione di fare il male, e a compiere il male lo spingeva solo la sua malizia. Questa era proprio cattiveria, e io l'amavo. Amavo perdermi, amavo annientarmi, non amavo quelle azioni che mi distruggevano, ma la distruzione stessa del mio essere. Poteva essere più infelice la mia anima? Si staccava dal tuo orizzonte e precipitava nel nulla, affamata non di cose disoneste, ma della stessa disonestà. Capitolo V. Perché si pecca? Siamo attratti dalla bellezza dei corpi, dall'oro, dall'argento. Il contatto carnale poi ci gusta moltissimo, come tutto ciò che recepiscono gli altri sensi. Anche l'onore personale, il potere, il dominio hanno un loro fascino, tanto da suscitare la volontà di reclamare per riparazione, qualora venissero offesi. Tuttavia, per conseguire questi beni non è necessario allontanarsi da te e dalla tua legge, oh Signore. La stessa vita che viviamo qui sulla terra ha le sue attrattive, una sua certa bellezza, che si armonizza con la bellezza di tante piccole cose. Anche l'amicizia tra gli uomini è un dolce vincolo che tiene unite insieme persone diverse. Ora, il peccato subentra quando ricerchiamo questi beni con desiderio malsano, in quanto, benché siano buone, trascuriamo le cose migliori e sublimi che sono in te, o Signore nostro Dio, come sono la tua verità e la tua legge. Sì, anche questi beni terreni hanno un loro diletto, ma non è simile a quello che offri tu, o mio Dio, che tutto hai creato, perché il giusto gioisca nel Signore. In te i retti di cuore ne trarranno gloria. Quando si indaga su qualche delitto, e si cerca il perché sia stato commesso. Non si appaghi finché non si viene a sapere che è stato commesso per la brama di possedere qualcuno di quei beni di cui abbiamo parlato, o per il timore che vengono portati via. Sono beni dilettevoli, benché vili e abietti, di fronte ai beni supremi e beatificanti. Per esempio, uno commette un omicidio. Perché l'ha fatto? Forse era innamorato della moglie dell'ucciso, o per vivere, voleva impossessarsi del suo podere o voleva semplicemente derubarlo, oppure temeva di venire derubato da lui, o intendeva regolare qualche conto rimasto in sospeso. Si può uccidere senza una ragione, solo per il gusto di uccidere? È impossibile crederlo. Anche quell'uomo malvagio e crudele, come Caterina, aveva uno scopo quando sfogava la sua ira per motivi futili e inconsistenti. Temeva, dice Sallustio, che l'ozio intorpidisse la sua mano e il suo animo. Quindi si manteneva in allenamento, perché una volta occupata la città, avrebbe conseguito onori, potere e ricchezze. Non avrebbe avuto più paura delle leggi, né paventato la miseria e la povertà, né tantomeno i rimorsi di coscienza per i delitti commessi. Quindi, nemmeno Catilina amava il delitto per il delitto, ma lo scopo per cui lo commetteva. Capitolo 6. Filosofia del furto. Ebbene, che cosa ho amato in quel furto da me commesso, in quella bravata notturna compiuta a 16 anni? Non potevi essere bello, eri un furto. Sei forse un essere perché io possa parlare con te? Quelle pere da noi rubate erano belle in quanto erano tue creature, o bellezza infinita, creatore di tutta la magnificenza del creato, Dio buono, Dio sommo bene e unico vero mio bene. Erano belle quelle pere, ma io, miserabile, non le desideravo affatto. Ne avevo di più belle e più buone, in abbondanza. Se le prendemmo fu solo per il gusto di commettere un furto. Infatti, appena colte le gettammo via, inebriati e soddisfatti solo per la malvagità del furto commesso. E se qualcuno entrò nella mia bocca, fu solo per insaporire la mia cattiveria. Ora mi domando, Signore Dio mio, che cosa in quel furto mi ha dato piacere? Non ne vedo. Non dico la soddisfazione che si prova nell'essere giusti e saggi. E nemmeno quella che deriva dall'essere intelligenti, forniti di memoria, di sensi e di vita vegetativa. Che dire poi della bellezza, dell'armonia degli astri, della terra, del mare, popolati di esseri che nascono e che muoiono. Non è nemmeno quel piacere intimo, ma illusorio dei vizi che ci seducono. I vari vizi in rapporto a Dio. La superbia si illude di raggiungere chissà quali altezze. Tu solo sei l'eccelso, Signore. L'ambizione cerca onore e gloria, tu solo sei degno di onore e glorioso in eterno. La crudeltà dei potenti vuole incutere timore, tu solo sei l'unico Dio da temere. Chi può sottrarsi al tuo potere? Quando, dove, come? La libidine si lusinga di suscitare amore, ma solo il tuo amore riesce ad attrarre. Niente è più bello e salvifico che amare e lasciarsi illuminare dalla tua verità. La curiosità si camuffa in interesse per la scienza. Tu solo conosci ogni cosa in sommo grado. L'ignoranza e la stoltezza si ammantano di semplicità e di innocenza. Tu solo il vero semplice, non ve ne è altri. Tu solo l'unico innocente. I malvagi sono condannati dalle loro stesse azioni. La pigrizia ama chiamarsi quiete. Tu solo, Signore, sei il nostro vero riposo. La lussuria suole definirsi sazietà e abbondanza di beni. Tu solo sei la pienezza, l'abbondanza di una intramontabile felicità. La prodigalità si nasconde all'ombra della liberalità. Tu solo sei l'inesauribile elargitore di tutti i beni. L'avarizia brama possedere molte cose. Tu solo possedi tutto. L'invidia si rode per non riuscire a eccellere sugli altri. Tu solo sei l'eccelso. L'ira brama vendetta. Tu solo sei il vindice giusto. Il timore suscita paura di dover perdere le cose che si amano per qualche avvenimento insolito e repentino, nonostante le precauzioni. Tu solo non temi fatti insoliti e repentini. Chi può separare da te ciò che tu ami? Dove può essere vera sicurezza se non in te? La tristezza ci opprime quando siamo privi di beni che allettano la nostra cupidigia e si vorrebbe che non ci venissero mai tolti. Così come nulla può essere tolto a te. Così commettiamo fornicazione quando ci allontaniamo da te, alla ricerca vana di serenità e purezza che solo tu puoi donare. Tutti vorremmo imitarti, ma alla rovescia, fare da soli, lontani da te, anzi, alzare la cresta contro di te. Così facendo, cercando di copiarti, si dimostra che tu sei il creatore dell'universo e quindi è un'illusione credersi staccati da te. Dunque, in quel furto di pere, quale piacere ho cercato? In che modo ho imitato il mio Signore, sia pure malamente alla rovescia? Presi gusto nel violare la tua legge con malizia, non potendolo fare con la potenza. Io, schiavo, volevo sentirmi libero, imitando malamente la tua onnipotenza col fare ciò che non è lecito fare. Ecco, sono come lo schiavo fuggito dal suo padrone e sono finito nell'ombra. Che marciume, che mostro vivente, che abisso di morte. Commisi con piena libertà ciò che non era lecito fare. E perché? Per il gusto di fare ciò che non era lecito fare.